Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Le iniziative di presenza svizzera per Milano Cortina vengono riviste dopo la tragedia di Crans-Montana. A poche settimane dal via dei giochi olimpici in Italia, la Svizzera sceglie un profilo più basso. Gli Stati Uniti erano pronti ad attaccare l'Iran 3 giorni fa. Donald Trump si è tirato indietro all'ultimo minuto dopo aver ricevuto valutazioni sull'alto rischio di escalation militare in Medio Oriente, lo rivela il Wall Street Journal. Vi proporremo pure un incontro con Reza Pahlavi, il figlio dell'ultimo Shah di Persia, che ha governato l'Iran fino al 1979 e una delle figure più note dell'opposizione iraniana, vive in esilio negli Stati Uniti. Si è aperto un nuovo capitolo per la comunità ebraica di Zurigo. Qui è stato istituito il primo Eruv della Svizzera, un perimetro entro il quale sono permesse attività altrimenti proibite durante il giorno di riposo, che per gli ebrei è il sabato. Per lo sport, per l'hockey, è un Lugano sempre più convincente, sempre più vicino ai playoff. Per lo sci a Wengen, per il forte vento, la discesa maschile sarà accorciata. Dopo la tragedia di Crans-Montana, la Svizzera ha deciso di annullare parte degli eventi previsti a Milano e a Cortina, margine delle gare delle Olimpiadi invernali. Profilo basso è diventata la parola d'ordine anche perché il paese organizzatore, che è l'Italia, è quello che sta criticando di più autorità e giustizia elvetiche. Sentiamo Monica Fornasier.
Olimpiadi di solito rimano con competizioni, ma anche con ospitalità e aria di festa. Per i vari paesi è l'occasione per farsi conoscere, far scoprire il patrimonio naturale, culturale, i propri prodotti e tradizioni. Un'opportunità importante per farsi pubblicità anche a scopo turistico. E allora si organizzano feste, eventi culinari, concerti, oltre a maxi schermi dove poter seguire le gare. È quello che era previsto anche a Milano e Cortina, in casa svizzera. Gli spazi, gestiti da Presenza Svizzera, l'unità del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, incaricata della promozione dell'immagine del nostro paese. Ma dopo Capodanno è cambiato tutto, ci spiega il capo di Presenza Svizzera, Alexandre Edelman.
Il contesto che si è creato attorno a Crans-Montana, l'ampiezza mediatica e la dimensione politica che ha assunto, soprattutto in Italia, ci ha spinti a rivalutare tutto e ad adeguare il programma. Per ora abbiamo preso 3 decisioni. Cancelliamo 2 serate previste a Milano di musica elettronica e raclette, le cosiddette elettroclette che si rifanno ad un festival valesano. Rinunciamo poi al Gala delle Alpi, che si doveva tenere il 7 febbraio e che voleva celebrare la cultura alpina. Doveva essere anche una vetrina per i prodotti tipici del territorio, con la presenza di vari chef e 150 invitati. Solo che gli inviti sarebbero partiti nella prima settimana dell'anno e non era davvero opportuno. E infine rinviamo un progetto di comunicazione che doveva partire in questi giorni con una pubblicità più attiva per Casa Svizzera.
Casa Svizzera, dove verrà reso omaggio alle vittime di Crans-Montana in una modalità ancora allo studio. Se i giochi si fossero tenuti in un altro paese, probabilmente le decisioni sarebbero state diverse, ammette Edelman. Eh sì, perché anche se della tragedia parla tutto il mondo, dall'Italia arrivano le critiche più forti e aggressive. Resteranno comunque gli eventi più tranquilli, come dei concerti di corno delle Alpi, e sono proprio i simboli, anche i cliché svizzeri che usa Presenza Svizzera per vendere l'immagine della Confederazione. Tra questi, la puntualità, l'affidabilità. Per questi giochi olimpici viene poi utilizzata espressamente l'immagine del Cervino. Oggi, dopo quanto è successo, fare però riferimento a questi simboli risulta controproducente. E allora che mezzi vi restano per portare avanti il vostro lavoro?
Abbiamo vari strumenti per fare il nostro lavoro. Non dimentichiamolo, consiste anche nell'affrontare gli aspetti negativi del nostro paese. Anzi, è per questo che è nata Presenza Svizzera, per trovare il modo di rispondere alle critiche. Detto questo, è chiaro che di fronte ad una tragedia del genere non è facile. Bisogna scegliere bene il momento per comunicare. C'è un tempo per l'inchiesta, un tempo per il lutto, un tempo per tutto. Noi siamo ancora in una fase di osservazione.
Aujourd'hui, on est plutôt en observation.
Oggi risulta difficile valutare il danno d'immagine dopo la notte di Capodanno, anche perché, conclude il capo di presenza svizzera, saranno decisivi innanzitutto il lavoro della giustizia e l'attenzione a lungo termine garantita alle vittime e alle loro famiglie.
Parliamo di Iran adesso, che rimane nella sua bolla, isolato a livello di telecomunicazioni dal resto del mondo. Uno stop a internet che il regime potrebbe prolungare a lungo, come sostengono alcune organizzazioni non governative che monitorano le connessioni del paese e nel paese, dove soprattutto, ricordo, resta difficile da stimare la portata di quelli che sono dei massacri contro i manifestanti. Ora, secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti avrebbero dovuto attaccare l'Iran mercoledì scorso, poi Chiara Savi della nostra redazione esteri, poi che cosa è successo?
È successo che Donald Trump, dopo un crescendo di dichiarazioni che lasciavano presagire un intervento imminente, dopo aver incitato gli iraniani a continuare a manifestare, ecco, il presidente americano ha tolto il piede dall'acceleratore, affermando che non ci sarebbe stata alcuna operazione militare a patto che Teheran fermasse le condanne a morte contro i manifestanti. The killing and the executions will stop. Il regime aveva previsto di impiccare 800 persone, ha deciso di non procedere, aveva dichiarato due giorni fa la portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt. Questo ha spinto il presidente Trump a fermarsi. La situazione viene però costantemente monitorata. Secondo quanto afferma il Wall Street Journal, i funzionari del Pentagono avevano ricevuto martedì sera l'ordine di tenersi pronti per mercoledì, ma poi appunto nulla è accaduto. E ad aver pesato più che lo stop alle impiccagioni da parte del regime iraniano sono stati i timori dei paesi della regione: Turchia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, alleati di Washington, preoccupati di vedere scoppiare un conflitto più ampio nella regione. Un conto sono i bombardamenti contro impianti di arricchimento d'uranio, un altro è una massiccia campagna di attacchi per innescare un cambio di regime, con il rischio invece di accendere la miccia di una vera e propria guerra con una instabilità che vada oltre i confini iraniani. Informato su questi scenari, il presidente americano avrebbe dunque deciso di non intervenire. Suma dunque almeno per il momento un'opzione militare contro l'Iran. Washington continua comunque a monitorare la situazione, ci sono media che indicano la portaerea americana Abraham Lincoln in spostamento dal Mar Cinese meridionale verso il Medio Oriente.
Fin qui quindi le posizioni statunitensi con Chiara Savi. Ieri a Washington c'è stato un incontro tra un gruppo di giornalisti internazionali e il figlio dell'ultimo scià di Persia, Reza Pahlavi, esiliato negli Stati Uniti. Lui si propone di guidare un governo di transizione. Per noi c'era il corrispondente Andrea Vosti.
Just like those other tyrannies, the Islamic Republic will fall.
La Repubblica Islamica crollerà. La questione non è se, ma quando.
Not if, but when.
Reza Pahlavi non ha dubbi. La lotta contro il regime degli Ayatollah porterà un giorno alla liberazione dell'Iran. Gli chiediamo quanto sia diffuso il sostegno nei suoi confronti in Iran, tra la gente che manifesta al rischio della propria vita.
You hear the Iranian people standing behind me and calling my name.
Potete vedere le persone che manifestano per strada scandendo il mio nome, e questo non accade per caso, ma perché sanno in che cosa credo, conoscono il mio impegno incrollabile per la democrazia e per i diritti umani. Questa è stata la mia posizione sin dall'inizio, pertanto la gente sa che di me si può fidare, perché non mi hanno mai visto vacillare e rinnegare questi principi. Adesso sto perseguendo l'elemento finale di questo percorso, e cioè restituire al popolo iraniano il pieno controllo sul proprio destino, ridare agli iraniani il potere che questo regime ha sottratto loro. Questa è la mia promessa e possono fidarsi di me.
Figlio dell'ultimo scià di Persia in esilio dal 1979, Reza Pahlavi assicura di avere un piano dettagliato per guidare la transizione verso una democrazia laica. ma chiede l'intervento della comunità internazionale, in particolare di Donald Trump.
In an interview a couple of days ago, President Trump actually expressed some doubts about your support inside Iran.
Una collega dell'agenzia Reuters fa notare a Pahlavi che Trump ha messo in dubbio la sua legittimità tra gli iraniani.
Support that you say you do.
President Trump has said that it's up to the Iranian people to decide.
Il presidente Trump ha detto che spetta al popolo iraniano decidere e sono totalmente d'accordo con lui. Ho sempre ripetuto anche io che è il popolo a dover decidere, ma penso che gli iraniani abbiano già dimostrato e in gran numero da chi vogliono essere guidati durante una futura transizione. Pertanto non ho dubbi sul sostegno dei miei concittadini. Ora tocca ai leader di tutto il mondo valutare i fatti e convincersi che sono la persona giusta per traghettare il paese con il sostegno del popolo. Il mio obiettivo è liberare gli iraniani da questo brutale regime e conto di raccogliere attorno a me il più ampio consenso internazionale, sapendo che siamo dalla parte giusta della storia. Quanto alle parole di Trump, gli iraniani sanno che possono fidarsi di lui, sanno che non ci volterà le spalle come hanno fatto alcuni suoi predecessori.
This president is not about to do the same thing.
Resa Pahlavi, una decina di giorni fa Donald Trump aveva promesso il suo aiuto ai manifestanti, poi però ha fatto retromarcia. Lei che tipo di aiuto, di intervento chiede al presidente degli Stati Uniti?
In Iran le persone che protestano per le strade sono disarmate e lottano contro un regime che contro di loro sta usando armi militari. Quindi il modo più efficace per aiutare i manifestanti è quello di indebolire il regime e la sua capacità di repressione. Penso in particolare ai guardiani della rivoluzione, che sono il principale strumento della repressione in patria e del terrorismo all'estero. Quindi, chiaramente, qualsiasi attacco a queste entità ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi e contribuirà a indebolire il regime, oltre che a salvare numerose vite umane. Mi riferisco agli attacchi chirurgici contro gli obiettivi usati per la repressione e di una cosa sono certo, continueremo a combattere finché non vinceremo. Questa è la volontà del popolo iraniano.
We are all going to fight until we win.
Sta prendendo sempre più forma quello che è stato chiamato il Consiglio di Pace, l'organismo incaricato di promuovere e sorvegliare la seconda fase del piano di pace promosso da Washington per porre fine al conflitto tra Hamas e Israele. Ne faranno parte personalità come l'ex premier britannico Tony Blair, il segretario di Stato americano Marco Rubio e gli emissari statunitensi Witkoff e Kushner. A capo di questo Consiglio di Pace era già noto, sarà lo stesso Donald Trump. Intanto una delegazione ucraina è arrivata a Miami, negli Stati Uniti, per dei nuovi colloqui proprio con l'inviato speciale americano Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner nel tentativo di portare avanti il negoziato di pace. Intanto l'Ucraina sta vivendo l'inverno più difficile dal 2022, anno in cui la Russia, in febbraio, decise di lanciare il proprio attacco militare contro Kiev, la capitale ucraina che ospitava quasi 3 milioni di abitanti prima della guerra, sta lottando contro il freddo e contro il buio imposti dai bombardamenti delle ultime settimane. Una situazione inedita per questa metropoli. Piero Grabeck.
Kiev sta tentando di ritrovare una nuova normalità. Per oltre 3 anni ha potuto contare su una protezione aerea privilegiata rispetto al resto del paese. Da alcuni mesi, invece, è particolarmente esposta ai bombardamenti russi. Ieri il presidente Zelensky si è espresso in modo più libero, ha ammesso che il sistema di difesa ucraino era rimasto a secco di missili. Ora i rifornimenti sono arrivati, la situazione dovrebbe migliorare e le centrali elettriche ucraine dovrebbero tornare ad essere più protette e progressivamente funzionanti. Vladislav, elettricista di Kiev, spiega che con questo freddo, a meno che non si trovi dinanzi a un'emergenza, cerca di lavorare per 20 minuti, poi si rifugia nel furgone per 10 minuti per riscaldarsi. Ci sono 10 gradi sotto zero, nevica e si forma subito del ghiaccio. Bisogna riposarsi perché se ci si ammala, poi chi lavorerà il giorno dopo? Intanto però nessuna delle centrali elettriche ucraine è stata risparmiata. Sono state bombardate 612 volte nel 2025 dalla Russia, ha precisato ieri in Parlamento il neoministro dell'energia Denis Shmyhal. Ora il paese dispone di solo il 60% dell'energia necessaria. Un po' meno nella capitale, che in questi giorni può ricevere solo il 50% dell'elettricità necessaria per favorire il risparmio. I numerosissimi negozi della capitale sono invitati a spegnere le loro insegne luminose. Negli appartamenti invece c'è anche chi ha montato una tenda da campeggio per creare uno spazio ristretto dove conservare una temperatura un po' più elevata. L'inverno non è per nulla clemente in questo momento e il sindaco di Kiev ha deciso di chiudere le scuole fino al mese prossimo.
Cosa succederà in Venezuela dopo la cattura di Maduro? A qualche settimana dall'operazione militare condotta dagli Stati Uniti che ha portato all'arresto del dittatore, la risposta alla domanda sul futuro del paese ancora non c'è. Il nuovo episodio del nostro podcast Il mondo là fuori si occupa degli scenari all'orizzonte, delle speranze e delle paure del popolo venezuelano. Per capire di più di quanto sta succedendo, Alan Crameri ha interpellato la nostra collaboratrice dall'America Latina, Maria Zuppello. Vi proponiamo di ascoltarne un estratto.
Da questa tua prima parte di racconto, Maria, emerge una speranza, l'hai definita tu, da parte dei venezuelani, perché sotto Maduro si stava malissimo e quindi un cambiamento alla prospettiva di un miglioramento. Però c'è stato anche molto scetticismo di fronte a questo intervento. Non si è capito nemmeno chi adesso comanderà.
Ma l'incertezza è un dato reale, perché comunque non si cambia un regime dall'oggi al domani, soprattutto un regime così fortemente armato e con interessi illeciti così forti. E questo infatti è il vero punto critico e la vera incognita delle prossime settimane e mesi, perché serve un cavallo di Troia per riuscire a detonare il potere ancora fortissimo non solo di altri membri dell'esecutivo, ma dei leader dell'esercito. In America Latina si riesce a fare un cambiamento di regime quando gli eserciti, la forza militare accetta il cambio. Se questo non avviene, dal momento ancora non è avvenuto, in America Latina non c'è mai stato alcun cambiamento.
Venezuela, il futuro in bilico, questo è il titolo dell'episodio che trovate sulla piattaforma RSI Play, sul sito RSI e su altre applicazioni per podcast. Andiamo a Zurigo infine, dove la comunità ebraica si è regalata un pezzo di libertà anche di sabato, proprio come una piccola Manhattan o altre grandi città europee, ha realizzato un cosiddetto Eruf, un perimetro che raggruppa diversi quartieri e all'interno del quale sono consentite attività altrimenti vietate nel giorno del riposo per gli ebrei. Una recinzione simbolica, ma fatta anche di veri e propri fili, come ci racconta da Zurigo Gianluca Olgiati.
Un ponte sulla Sil, a pochi passi dalla stazione centrale di Zurigo, intreccio di strade, linee del tram e uno dei confini dell'Eruf, invisibile all'occhio dei passanti, quasi invisibile.
Also wir sehen hier zum Beispiel sehen wir einen Pfosten.
A indicare un filo sopra le nostre teste è Cedric Bollack, imprenditore e promotore dell'Eruf zurighese. Un filo sottile che dall'alto di un palo di un cartello stradale prosegue verso il ponte. È il confine simbolico di un perimetro lungo una ventina di chilometri. In buona parte corre lungo edifici, muri e infrastrutture esistenti, collegati laddove necessario da un filo. Vidikon, Enghe e altri quartieri, l'obiettivo di Bollack era di coprire l'area in cui vive almeno l'80% degli ebrei, per i quali l'Eruf ha un'importanza religiosa, e sono migliaia di persone.
L'Eruf è un principio che abbiamo dall'Alto Testamento conosciamo.
L'Eruf è un principio che trae origine dall'Antico Testamento, spiega, e che permette alle famiglie o agli anziani di partecipare alla vita sociale anche durante il giorno del riposo dello Shabbat.
Vereinfachen können hier in Zürich.
Dal tramonto del venerdì al calar della notte del sabato, la legge ebraica vieta infatti di portare in braccio un figlio, una borsa fuori dalla propria abitazione, spingere un passeggino o una sedia a rotelle. All'interno dell'Eruf è invece permesso, ecco perché viene spesso definito come una sorta di estensione del salotto di casa. Il coronamento di anni di lavoro, un progetto approvato dalle autorità cittadine e finanziato da privati, un nuovo capitolo per la comunità ebraico-ortodossa di Zurigo, che con una traccia quasi invisibile in città si regala un pezzo di libertà e la difende.
Der Eruf wird jeden Donnerstag kontrolliert.
Ogni giovedì sera, spiega Cedric Bollack, l'Eruf viene controllato e, se necessario, riparato. Solo allora viene dato il via libera alla comunità, su un apposito sito internet o con un messaggino sul cellulare.
È il momento dello sport. Grazie e buon pomeriggio.